Allora, ancora un ben trovate, ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo rapidamente a iniziare la nostra rassegna stampa mattutina e come al solito lo facciamo dando prima una scorsa ai titoli delle prime pagine. Prime pagine che sono oggi occupate dalla questione Cospito, ma in realtà tutto quanto si muove intorno alla vicenda Cospito in particolare, ma in generale alla questione giustizia, e quanto questo poi si riverbera sia sugli equilibri interni al governo, sia anche ovviamente sulle relazioni del governo e delle forze politiche che lo compongono con le altre forze politiche. Fra l'altro, ieri è stato licenziato il primo atto formale verso l'autonomia regionale differenziata. Siamo per ora veramente soltanto alle parole e in realtà poco lascia prevedere che si possa andare avanti effettivamente, ma il rischio comunque c'è, e il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia dato il via al DDL sull'autonomia regionale differenziata, peraltro senza neanche sentire, credo, la conferenza Stato-Regioni e comunque le regioni, dà un po' un quadro piuttosto fosco della situazione. Anche su questo ovviamente le polemiche si sprecano. Quindi di questo si parla principalmente, e poi ci sono un po' di esteri, l'Ucraina, ma più che altro per raccontare lo show di Putin a Volgograd nell'anniversario della battaglia di Stalingrado. E poco altro sulle prime pagine, poi all'interno invece qualcos'altro si trova. Detto questo, cominciamo come di consueto con i quotidiani più diffusi. Allora, il Corriere della Sera, sempre tono molto compassato e british, perché a centropagina, senza enfasi eccessiva, la notizia principale, ma insomma non troppo principale rispetto alle altre, è quella relativa alla giustizia. Titolo: Nordio, due punti, non erano carte segrete. Il guardasigilli sul caso Donzelli, le carte segrete appunto erano quelle, o non segrete, erano quelle che Donzelli ha avuto dal suo compagno di cameretta. La procura generale: Cospito, resti al 41 bis, l'anarchico in carcere, avanti con lo sciopero della fame, tensione per i cortei, occupazione alla Sapienza. Questo un po' la sintesi. E poi abbiamo l'immarcescibile Giovanni Bianconi, che ci parla dei dialoghi nell'ora d'aria dell'anarchico Cospito, come ormai è diventato tipo la Glaucopide Atena, l'anarchico Cospito. Le frasi ai boss gliela sto facendo pagare. Praticamente c'è questo 41 bis che ti seppelliscono vivo a Sassari, come vedremo le celle sono sotto il livello del mare, sei in una tomba, e però poi quello che dice a un certo punto appare su tutti i giornali, così come se fosse Fiorello che parla di Sanremo, come vedremo fra poco. Un grado di surrealtà che raramente si riscontra persino in Italia. Comunque, questo è quanto. L'altra notizia principale di poi, sempre fra parentesi, scusate, poi cambiamo, ma non si capisce nell'ora d'aria Cospito con chi debba parlare, visto che sono in quattro e gli 800 circa sepolti vivi del 41 bis in Italia sono nella stragrande maggioranza persone che stanno dentro, che sono state condannate o non sono state condannate, vedremo anche questo fra poco, nella quasi totalità dei casi vicende legate alla criminalità organizzata, quindi solo quelli trovi, non è che c'è altro. Vabbè, comunque, anche questo detto e ridetto, dicevamo, in taglio alto l'altra notizia di politica interna di oggi. Sì, all'autonomia, ma le regioni si dividono. Impegni mantenuti, dichiara la Meloni, PD all'attacco. E poi abbiamo la bolletta del gas che cala del 34%, Fiorello che parla di del Sanremo che sta per venire, e la cronaca nera da Alatri, dove si stanno un po' illuminando i contorni della sparatoria, anzi dell'aggressione a colpi di pistola che ha portato alla morte di un giovanissimo. Thomas ucciso, Thomas è il ragazzo che avrebbe anche un cognome, ma nel grande reality show dell'informazione poi diventa un nome solo. Thomas ucciso sotto protezione, un altro ragazzo era l'obiettivo, insomma sarebbe stato un altro il destinatario delle pallottole. E poi breve, ma non brevissima, perché pure questa, poi tutto incredibilmente si tiene, è morto Enzo Carra, ex esponente della Democrazia Cristiana, che è morto a 79 anni, e scrive Paolo Franchi, Carra, mani pulite e la foto simbolo. E è interessante, insomma, è significativo che muoia in questi giorni una persona che è completamente all'opposto di quello di cui si parla oggi. E Carra era un esponente della DC, peraltro non di primo piano, era il portavoce, se non vado errato, dell'all'epoca segretario della Democrazia Cristiana Forlani, e che finì diciamo nel vortice di Mani Pulite, a un certo punto, diciamo, della sua parabola giudiziaria, i giudici di Mani Pulite pensarono bene di, dopo averlo arrestato, mi pare in procura, insomma, di farlo uscire dalla procura milanese con gli schiavettoni in bella mostra, sostanzialmente con le mani incatenate, che non ce n'era davvero nessun tipo di bisogno, visto anche il reato di cui era accusato. E poi chiamarono tutta la stampa possibile immaginabile, per cui questo fu fatto uscire a mo' di gogna dal Palazzo di Giustizia con le catene veramente, sono le manette, proprio le catene ai polsi, e tutti a fare fotografie. Un orrore tale che persino all'epoca si disse che si era esagerato. E quelle foto però poi sono diventate un simbolo di quella stagione, e un simbolo anche di un certo modo di fare magistratura e giustizia, che è un modo di fare che va condannato a prescindere da con chi se la prenda. E poi, diciamo, per quell'accusa per cui andò in galera anche per credo un parecchio tempo, perché usavano così i Colombo, i Di Pietro, i Davigo, ti facevi 2, 3, 4, 6 mesi di galera preventiva, poi magari uscivi senza con la fedina bene pulita, come è successo a lui per quel caso. Diciamo, di tutto quel lunghissimo turbinio giudiziario, alla fine Carra credo abbia avuto una condanna per 1 anno e 6 mesi per un reato molto minore, chiaramente poi derubricato. E vabbè, e muore ieri, insomma, in questo contesto in cui, diciamo, la giustizia ancora una volta diventa un po' il punto dirimente dello scontro politico e istituzionale del nostro paese. Così la prima pagina del Corriere della Sera. La prima pagina di Repubblica invece, come sempre, è un po' più hardcore. Intercettazioni su Cospito, Delmastro ha mentito. Ecco le carte che smentiscono il sottosegretario alla giustizia. I documenti del DAP rivelati a Donzelli erano classificati come riservati e non divulgabili. Beh, certo, diciamo, su questo proprio siamo andati completamente fuori. critica Forza Italia, ma la Meloni sollecita Nordi a blindare i due esponenti di Fratelli d'Italia. La Procura Generale di Torino dice no alla revoca del 41 bis. Le opposizioni all'attacco, un maxi sconto a Durigon per comprare casa a Roma, il leghista è tutto lecito, e in tutto questo, diciamo, si fa sentire il silenzio del Premier, il titolo dell'editoriale di Stefano Cappellini. Poi abbiamo l'autonomia differenziata, come si sarebbe detto differenziale tempo fa, e autonomia primo passo, si spacca l'Italia, dice il PD, sì del Consiglio dei Ministri, Salvini esulta. Il giurista Michele Ainis prova a tratteggiare questo trabozzo di disegno di legge, definendolo una legge zoppa e barocca. Quindi, insomma, pare ci sia poco da salvare, e in effetti dubitiamo che ci sia granché da salvare in tutto questo. Poi abbiamo le celebrazioni di Stalingrado, con Putin che prosegue, diciamo, nella sua operazione di parallelismo fra la grande guerra patriottica, come si chiama in Russia, e l'operazione speciale in Ucraina. Panzer contro la Russia, abbiamo altro per rispondere, dice Putin, che insomma è più o meno la consueta posizione per cui se le cose vanno male, ma se andranno troppo male abbiamo sempre l'atomica nel taschino. Quindi l'economia con la banca centrale che alza i tassi, una rata più salata per i mutui, la bussola di Lagarde, scrive Walter Galbiati. E Carlo Feltrinelli che rievoca lo spirito arancione che deve tornare a vivere nella sinistra. Secondo lui lo spirito arancione sarebbe la stagione arancione, cioè quella stagione politica che una decina di anni fa, nel nome della conquista di diversi comuni italiani da parte di una sinistra dalla chiara ispirazione civica, vedeva Milano inaugurare una sua nuova stagione con l'impresa di Pisapia nel raggiungere Palazzo Marino. Insomma, bisogna partire da lì per formare un modello nazionale, cosa che però all'epoca, diciamo, non ci si riuscì. Ci si può sempre provare, ma ecco, pare complessa come operazione. Il manifesto, lo spaccone, il titolo e il protagonista è ovviamente Roberto Calderoli, ripreso in una foto molto movimentata con Raffaele Fitto e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il Consiglio dei Ministri dà il, peraltro, diciamo, Calderoli è quello che dava della gorilla negra alla Chiang, personaggio veramente fra tutti quelli improponibili della Lega era fra i più improponibili. Poi, siccome è stato un po' male, ha avuto un'illuminazione, ci dice lui, religiosa, adesso è un pochino migliorato, ma insomma, personaggio davvero pessimo, proprio personalmente e umanamente, ancor prima che politicamente. Comunque, il Consiglio dei Ministri dà il via libera al DDL Calderoli sull'autonomia differenziata, la Lega esulta e pensa alle regionali in Lombardia, il no dei governatori del Sud, PD e CGL promettono barricate, spacca l'Italia, per il Gimbe è un colpo di grazia al servizio, al sistema sanitario nazionale. Poi abbiamo il no di Meloni alla revoca del 41 bis, in taglio alto, fu già graziato, poi sparò. Su Cospito la Cassazione anticipa l'udienza, nulla osta dell'antimafia all'alta sicurezza. Il guardasigilli si allinea e Nordio assolve Del Mastro. Quindi abbiamo il Consiglio d'Europa, rimaniamo sempre sulle questioni governative, che chiede che Roma ritiri il decreto ONG. Dell'economia abbiamo già detto, il gas giù del 34% e la BCE che rialza i tassi, e poi una serie di aggiornamenti dall'Ucraina. Passiamo ora alla prima pagina di Avvenire. Peraltro ci sono dei titoli, comunque i giornali di destra oggi sono oltre proprio il bene e il male. Vabbè, poi dopo ne parliamo anche di quelli. E, Avvenire. Autonomia vincolata, il titolo del quotidiano della CEI. Il governo vara il disegno di legge, svolta, le opposizioni annunciano barricate, un lungo iter per le regioni, la maggioranza garantiti uguali servizi per tutti, depotenziata in parte la riforma, il nuovo assetto in vigore soltanto dopo il finanziamento dei LEP, i livelli di prestazione, diciamo così. Un interessantissimo articolo di Nello Scavo che presenta un libro sulla questione. La Russia manda armi in Libia per destabilizzare l'UE, l'Unione Europea, scrive Scavo in questo incipit che poi ci porta a pagina 3. E la foto dell'ultimo giorno di visita papale in Congo, con la condanna della corruzione, l'incoraggiamento ai giovani, e poi anche qui Putin a Volgograd, noi pronti a tutto per vincere. Così la prima pagina di Avvenire. Poi che cos'altro abbiamo? La prima pagina del Foglio, ma non c'è molto da segnalare. Nelle prime pagine del Foglio ci sono invece diversi articoli, ma li leggeremo più tardi, in particolare per quanto riguarda il 41 bis. E il Messaggero che apre su Cospito, e Cospito, c'è una triangolazione Cospito mafia PD che è meravigliosa. Allora, il titolo è questo: Cospito, ai democratici dovete parlare con i mafiosi. L'idea di un governo della nazione, diciamo, Cospito PD Cosa Nostra, comunque sarebbe veramente affascinante, ma non è così, purtroppo. Questi sono solo i titoli del Messaggero. Comunque, al di là delle macabre ironie, resta la Meloni che dice che non si tratta con i terroristi, non di trattativa si tratta, ma sono quelle frasi, insomma, che vanno sempre bene buttate là. E il procuratore generale che dice che deve restare al 41 bis. In realtà non ha detto proprio così, ha detto che deve restare al 41 bis, ma anche all'alta sicurezza. E comunque su questo caso specifico, per una volta la magistratura ha detto che lei, che è sempre, diciamo, particolarmente gelosa delle proprie prerogative, della propria iniziativa e della propria autonomia, però stavolta, se decide il ministro, magari ci fa un favore. E vabbè, questo è quanto. Poi abbiamo il punto che è più a cuore del Messaggero, ovvero sia l'autonomia differenziata, la trappola dell'autonomia differenziata. In Consiglio dei Ministri arriva il sofferto sì alla riforma, il Sud in rivolta, la battaglia si sposta in Parlamento, garantiremo la coesione, dice il Premier, un rapporto Gimbe nella sanità, istanze eversive. E poi anche qui c'è spazio molto per il delitto di Alatri. L'obiettivo del killer era un marocchino, in realtà un giovane di origine marocchina, ma il titolo così è meglio farlo più sintetico. Dietro la tragedia il controllo dello spaccio. Thomas ucciso per errore, otto i sospettati. Così il messaggero, che cos'altro? Dicevamo, ci sono i quotidiani di destra di cui non si può non segnalare il titolo di Libero, che è così: doppia libidine, approvata l'autonomia e bollette giù del 34%. Ecco, diciamo, come mezzo di informazione abbiamo qualche dubbio, però, come dire, come invece forma di show davvero senza parole. Passiamo e chiudiamo magari con i quotidiani che si occupano di giustizia. Allora, il Riformista apre con un articolo di Piero Sansonetti: vince l'asse Donzelli Travaglio protetto dai Don Abbondi, Nordio e PD. Sul 41 bis l'esercito feroce dei suoi fan. Dio, mette un po' tutto in un calderone, ma certo, tant'è. Per quanto riguarda il mantenimento della misura, così siamo o poco difformi. Poi sull'autonomia, Nazione un corno, sì, del Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata, passa il decreto sfascia Italia e Michele Prospero invita anche a fare molta molta attenzione non soltanto sull'autonomia ma anche sul presidenzialismo. Il presidenzialismo non è certo la salvezza, si rompe con l'antifascismo, serve un'opposizione seria, dice Prospero, anzi scrive Prospero. Il Dubbio invece apre sempre sul 41 bis, ma in maniera differente. Adesso l'antimafia apre alla revoca del 41 bis per Cospito, ma decida la politica. Per il capo della DNA, ecco, scusate, non è il procuratore generale di Torino, è il capo della DNA, Chiadovegna. Melillo può andare in alta sicurezza, ma il procuratore generale di Torino resti al carcere duro. E poi c'è l'intervista a Gian Domenico Cagliazza delle Camere, rappresentante delle Camere Penali, violento e sadico. Il Parlamento ripensi il 41 bis. Poi Chiara Lalli racconta l'orrore di chi è stato nutrito con tubi e manette. E ancora sempre la querella sul 41 bis, Nordio nessun segreto negli atti divulgati da Donzelli, ma è tutto abbastanza complicato. E Giacomo Fuletti parla di quella crepa nel governo che Renzi cerca di allargare. Questa è la prima pagina del Dubbio, con cui credo che possiamo terminare la prima parte della nostra rassegna stampa. Come sempre un piccolo intermezzo musicale e poi passeremo alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
We've got to break down the walls down in a Babylon that separates us. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. We need peace and love down in a Babylon around and beside us. We're from the righteous tribe down in a Babylon, and the Jah Jah will guide us. We've got to break down We need some action now, down in a Babylon. And the sooner is the better. Come and put your auntie down, down in a Babylon. And live it forever. Come and put your auntie down, down in a Babylon. And make we love it forever. We've got to break down the walls, down in a Babylon. That seem to divide us. We've got to break down the walls. Shall be our motto. But when the right time come down in a Babylon, at least the battle will be hotter. Cause solidarity down in a Babylon, it shall be our motto. But when the right time come down in a Babylon, at least the battle will be hotter. We've got to break down the walls down in a Babylon. That seem to divide us. We've got to break down the walls down in a Babylon. That seem to separate us. We've got to break down the walls down in a Babylon. The walls that surround us. We've got to break down the walls down in a Babylon. Like the days of Jericho.
Allora, 9:07 e ritorniamo in voce, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della nostra rassegna stampa mattutina. Andiamo a dare un'occhiata, dopo le prime pagine, agli articoli all'interno dei quotidiani. Il Corriere della Sera, il nostro primo quotidiano, diciamo, dà particolare rilevanza al tema dell'autonomia, anche in considerazione del fatto che in fondo la sede del quotidiano è a Milano. Senza particolari entusiasmi, però anche senza particolari attacchi. C'è un primo sì all'autonomia, leggiamo a pagina 2, il PD è pronto alla piazza, e poi c'è un intervento a favore, uno contro, quello a favore di Luca Zaia, presidente della Giunta regionale veneta, quello contro è del presidente della Giunta regionale pugliese Emiliano. E insomma, per ora, diciamo, non si prende posizione. Poi le grandi questioni di politica economica, con Federico Fubini che ci illustra come la Banca Centrale Europea abbia alzato ancora i tassi in una situazione macroeconomica generale che sembrerebbe volgere, se non al bello, insomma, certamente al sereno. dall'altra, nella pagina successiva poi abbiamo altre cifre molto molto favorevoli, che sono quelle relative al taglio delle bollette del gas. Si parla addirittura di meno 34% per gennaio. E quindi almeno da questo punto di vista il governo può rifiatare. Rifiata meno invece quando si affronta la questione Cospito, 41 bis, ma più in generale la questione giustizia, perché poi è sondata questa vicenda, fra l'altro anche per ragioni che nessuno avrebbe potuto prevedere. Insomma, l'arresto di Matteo Messina Denaro qualche settimana fa è andato a dinamitare tutta questa vicenda, già di per sé molto molto delicata, non perché le due cose c'entrino particolarmente, perché insomma equilibri già precari si sono andati a disequilibrare ulteriormente. Comunque abbiamo Nordio che difende Donzelli, o almeno non lo attacca. Qui siamo a pagina 6, carte non segrete. Per il procuratore generale Cospito deve restare al 41 bis, quindi diciamo si dà più spazio a questo che alla DNA, che invece dice no, può andare semplicemente in alta sicurezza. E poi abbiamo Giovanni Bianconi che ci parla dei colloqui al 41 bis, che evidentemente sono proprio di cognizione comune, con l'anarchico che si è rivolto ai boss, e c'è anche il detenuto, che immagino sia Cospito, che sulla diffusione dei dialoghi dice: mi hanno teso una trappola. Praticamente il GOM, che dovrebbe essere una istituzione abbastanza delicata e abbastanza efficiente, fa tutto un lavoro molto delicato, molto silenzioso, molto attento, che poi viene completamente sbracato da politica e mondo dell'informazione, che prendono queste notizie che se anche non dovessero essere segrete sono sicuramente riservate e non sono da diffondere, e le espongono urbi e torbi. Poi abbiamo questa famosa visita dei democratici, del Partito Democratico, ad esponenti del Partito Democratico a Sassari, a detenuti al 41 bis. Quella visita, scrive Monica Guerzoni a pagina 8, dei democratici in carcere fra l'anarchico e i mafiosi. Certo, se vai a visitare qualcuno che sta al 41 bis, fra l'altro uno dovrebbe dire che il problema non è che sono andati, il problema è che non ci vanno tutti gli altri, cosa che dovrebbero fare invece deputati e deputate della Repubblica. Ma insomma, questa è un po' la situazione. E poi, dalla tragedia alla farsa, i due deputati di Fratelli d'Italia, Delmastro e Donzelli, peraltro ripresi in una foto a due in un selfie che certo non ne mostra il loro lato migliore, ne scrive Tommaso Labbate: la vita da fuorisede dei due deputati di Fratelli d'Italia, il summit in cucina, la strigliata di Meloni ai parlamentari coinquilini. Cioè, noi abbiamo una questione come il fondamentale e mostruosa come il 41 bis, delegata a due diciamo che c'hanno la cognizione mentale di un di uno studente fuori sede la domenica mattina alle 9 dopo una nottataccia particolarmente brava. Vabbè, ritorniamo subito alla tragedia, non tragedissima, ma il côté della storia è drammatico, con la morte di Enzo Carra, che appunto è morto nella giornata di ieri. Lo ricorda Paolo Franchi, il testimone della politica che sussurrava ai leader, cronista poi parlamentare, il caso della foto con le manette. Beh, diciamo, il caso della foto con le manette è quello che poi ha più illustrato, diciamo, la vicenda, per cui è più noto. Ma in questo momento il Corriere, come dire, è abbastanza soft nel suo approccio con il governo, e quindi non esageriamo nelle critiche e nei commenti. Poi che cos'altro? Vabbè, l'Ucraina con Putin che minaccia ancora gli europei, e i timori su una prossima seconda invasione, la chiama così, l'inviata a Kiev russa, con treni di munizioni e 300.000 soldati in attesa. Poi abbiamo l'Iran che finalmente ritorna in qualche modo sui giornali, perché nonostante l'attenzione mediatica si sia purtroppo abbastanza abbassata, continua decisamente la mobilitazione, continuano le manifestazioni, continuano gli scontri, continuano i morti purtroppo e le condanne a morte. Poi di questo parla il grande regista iraniano Jafar Panahi, che dichiara: uscirò dal carcere vivo o morto. È stato arrestato il 20 luglio scorso, quando si è recato al famigerato carcere di Evin per chiedere la liberazione di due suoi colleghi. L'altro ieri è iniziato lo sciopero della fame. Il regista iraniano, rinchiuso a Evin dall'estate, inizia lo sciopero della fame e della sete. Poi di questo parleremo più tardi, e con corrispondenze in diretta. Abbiamo grande spazio per Alatri, ma più o meno questo è quello che leggeremo anche altrove. L'obiettivo dei sicari non era Thomas, vanno avanti le indagini sul 19enne ucciso, è stato messo sotto scorta un altro ragazzo considerato il vero bersaglio. E mi pare che con questo possiamo anche concludere la lettura del Corriere della Sera, le cronache di Roma le leggeremo più tardi, e la pagina della cultura in realtà non ci regala granché. Allora, così il Corriere. Diamo un'occhiata a Repubblica, un quotidiano che a differenza del Corriere non apre sull'autonomia, ma apre sulle vicende relative a Cospito, al 41 bis, ma soprattutto ai dati resi noti da Del Mastro e Donzelli. E su questo proprio si apre la Repubblica oggi. Meloni fa scudo a Del Mastro, la Nordio: nessun segreto violato, il governo blinda il sottosegretario nella bufera per la fuga di notizie su Cospito. Su quegli atti c'era scritto solo che la loro diffusione doveva essere limitata, dice il ministro. Beh, se lo dice in diretta nazionale al Parlamento in seduta pubblica, non, quindi come dire, un colpo al cerchio e uno alla botte, mettiamola così. E poi la Premier che dichiara che l'anarchico tornò a sparare dopo essere stato graziato da Cossiga. E pressing sulle dimissioni dal PD ai 5 Stelle, la Presidente dimostri di essere all'oscuro di tutto, e il suo carico, magari non da 90, però il suo carichetto ce lo mette anche Maurizio Lupi, che diciamo fa parte dell'ala centrista e moderata del governo, che in un'intervista, sì, è il leader di noi moderati, è più moderato e centrista di lui, che dice: Donzelli ha sbagliato ad accostare il PD ai mafiosi, al posto suo mi sarei scusato. E poi insomma Repubblica si diverte anche un po' a maramaldeggiare sul balletto dei documenti che non si capisce che cosa siano, riservati, non divulgabili. E poi le bugie del sottosegretario. Del Mastro si è difeso dicendo di aver fatto a Donzelli solo una sintesi delle carte arrivate dal carcere. In aula invece ne sono stati letti passaggi integrati e il DAP conferma: non era materiale divulgabile, quindi non è che c'è molto da dire su questo. E diventa un caso anche il silenzio della solitamente molto ciarliera Presidente del Consiglio, il silenzio di Giorgio in fuga dai giornalisti. Rete 4 diventa il Fortino, diciamo, si è limitata a chiamare in diretta la Palumbelli e dice: la telefonata riporta i precedenti TV berlusconiani, ma lì insomma c'erano dei grandi show fra Fede e Berlusconi, insomma niente di paragonabile tecnicamente, poi politicamente per carità fanno orrore tutti e due, però dal punto di vista tecnico e della comunicazione non c'era paragone. Alla cornetta una Meloni meno spigliata e brillante del solito, la difesa esplicita dei due fedelissimi è scivolosa e la Premier la evita. Poi abbiamo il primo passo per l'autonomia, con l'esultanza della Lega e la freddezza di Forza Italia. Su questo si esprime il costituzionalista Gaetano Azzariti, che nota come nel DDL ci siano troppe forzature, vengano ridotti i diritti e si leda la Costituzione. Insomma, abbastanza duro come giudizio. Poi tutto questo va avanti lo spoil system, che purtroppo va avanti a prescindere da chi ci sta al governo. Bisognerebbe forse ripensare lo spoil system in sé, cioè la nomina di tutta una serie di incarichi che la politica fa, e lo fa spesso in maniera, spesso se non quasi sempre, in maniera nepotistica e clientelare. Comunque adesso c'è la destra al governo e quindi il problema è, ma anche l'opportunità è per la destra. Le mani della destra sulla cultura, nel mirino c'è il Salone del Libro. Dopo il maxi affidato Alessandro Giuli, gli uomini di Giorgia Meloni da Giubilei a San Giuliano sono a caccia di rivincita sull'egemonia storica della sinistra. Il colpo grosso delle prossime settimane sono le nomine alle direzioni RAI. E qui no, bisognerebbe fare un discorso generale sulla RAI, ma tanto non lo ha mai fatto nessuno. Ogni nuovo governo si ricomincia da capo, e allora insomma anche parole sprecate. Nel frattempo abbiamo un altro mattone gate con case di lusso sotto costo per Durigon e Rocca, alloggi di 200 metri quadrati dell'Empaia in una zona esclusiva di Roma Nord, riscattati con sconti del 30%. E anche qui diciamo cose che si possono fare, ma che fa veramente schifo fare, ecco, mettiamola così, fuori dalla questione giudiziaria. Poi abbiamo un ricordo di Enzo Carra, anche qua a firma di Filippo Ceccarelli, un po' più puntuale di quanto faccia il Corriere. L'addio a Carra, la sua foto in manette sconvolse l'Italia. Nel 1993 l'interrogatorio Inceppi fece discutere l'opinione pubblica. Coinvolto nelle inchieste di Tangentopoli, il giornalista alla fine fu condannato non per corruzione ma per falsa testimonianza. Un anno e sei mesi, ovviamente diciamo non scontati, perché la pena era talmente lieve che non si doveva scontare in carcere. In carcere c'è stato prima attraverso quella pratica criminale della carcerazione preventiva, che non si sono inventati quelli di Mani Pulite, ma hanno come dire raffinato sicuramente. Poi il passato passaggio sui testimonial dei candidati del PD, possiamo anche andare oltre. Poi anche qui c'è Putin che a Stalingrado rievoca il nemico tedesco, insomma l'abbiamo già detto, sarà così più o meno anche altrove, e mi pare poi non molto altro per quel che concerne le cronache nazionali. Ci si occupa tantissimo di TikTok su Repubblica, quindi possiamo andare oltre. Diamo un'occhiata adesso al Manifesto. Il Manifesto, come il Corriere, apre sull'autonomia differenziata, ma con toni che sono decisamente critici. Via alla secessione dei ricchi, per ora è un lancio elettorale, segnala giustamente Ciccarelli, perché di questo si tratta, insomma, di un titolo sui giornali in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Però si parte sempre così, parte sempre tutto con una goccia, sia le cose belle sia le cose brutte, quindi bisognerà fare la dovuta attenzione. Ok, al progetto di autonomia differenziata, dice il Consiglio dei Ministri, tempi lunghi comunque per la misura bandiera della Lega, a giugno in arrivo un decreto sul presidenzialismo. Su quello che potrebbe essere, ci informa Adriana Pollice, che parla dell'analisi della Fondazione Gimbe, la fondazione che si è occupata in questi 3 anni di pandemia soprattutto di dare i numeri delle vittime del contagio e non solo. Scrive la Fondazione Gimbe: è il colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale. L'indipendenza nella gestione del personale provocherà la migrazione di addetti verso il nord, mobilità per le cure dal centro-sud, da 14 miliardi in 10 anni alle strutture del nord. Poi abbiamo la questione Cospito, ma non aggiunge altro il Manifesto rispetto a quanto abbiamo letto finora. Anche qui, come su Repubblica, abbiamo le case, diciamo, d'occasione per Claudio Durigon e Francesco Rocca. Rocca inciampa sulle case degli enti, scrive Giuliano Santoro: prezzo di favore, il candidato delle destre nel Lazio, un immobile di pregio. Nei giorni scorsi i suoi avevano attaccato le lotte per l'abitare. Vabbè, questo perfettamente, diciamo, in sintonia con la destra romana in particolare, ma non solo. Poi abbiamo il Consiglio d'Europa contro il decreto sulle ONG, ne scrive Leo Lancari a pagina 6, il governo lo ritiri. La commissaria per i diritti umani scrive a Piantedosi: assicurarsi che il testo rispetti gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Poi anche qui abbiamo tutta la lunga pagina su Putin a Volgograd. Abbiamo, diciamo, di originale rispetto ai quotidiani che abbiamo visto finora, la visita del Papa in Congo a pagina 10. Ne scrive Fabrizio Flores, inviato a Kinshasa: i 3 giorni del Congo fra canti e silenzi, la visita di Bergoglio si chiude con 65.000 giovani allo stadio contro le piaghe della violenza e della corruzione. Tutto questo mentre purtroppo si registra una recrudescenza dei combattimenti nell'est della Repubblica Democratica del Congo, per l'appunto. A Goma, nella località di Goma, in un giorno solo si sono registrati 122.000 sfollati. Poi le cronache anche qui finiscono qui, però c'è sicuramente da segnalare un pezzo che apre la pagina della cultura e si intitola Traiettorie persiane. Ne scrive Linda Chiaromonte: Kilim, una pratica antiviolenza. L'iraniana Reyaneh Alikhani racconta il suo lavoro e il suo paese nella collettiva a Bologna dal titolo, nella mostra collettiva a Bologna dal titolo Voci dal abisso. E nei giorni si può visitare, diciamo, per chi si dovesse trovare da quelle parti, fino al 5 di febbraio in quel di Bologna. Non mi pare che ci sia nient'altro. Allora, quando si stanno facendo le 9:30, ci prendiamo l'ultimo intermezzo musicale della nostra rassegna stampa, poi chiudiamo con gli ultimi quotidiani nazionali e le cronache locali. Oh, you know you make me wanna shout. allora, alle 9:34 dagli immortali Blues Brothers, anzi dal film non erano i Blues Brothers questi a cantare, e ritorniamo un po' alle asperità di casa nostra e della nostra rassegna stampa. Allora, che ci manca? Il foglio. Del foglio dobbiamo segnalare due articoli, ambedue relativi al 41 bis. Il primo lo firma Marianna Rizzini e si intitola proprio Sinistra e 41 bis, la storia di un rapporto controverso ripercorsa dal radicale Maurizio Turco. Molti anni fa, scrive la Rizzini, quando il 41 bis si cristallizzava fuori dall'emergenza post strage di mafia e veniva stabilizzato come regime di detenzione dura, Maurizio Turco e Sergio D'Elia, rispettivamente oggi segretario del Partito Radicale e dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino, facevano un lungo viaggio nelle carceri con ricognizione dello stato fisico e psichico dei detenuti sottoposti a 41 bis. Ne usciva un libro dal titolo eloquente: Tortura di Stato, inchieste sulla comunità del 41 bis reale, con prefazione di Marco Pannella, edizioni Marsilio. Da quel viaggio in poi, dice oggi Turco, non si è assistito allo smantellamento di uno strumento pensato dopo il 92 per colpire i mandanti delle stragi, anzi è stato stabilizzato nel 2002 e da allora così è rimasto, anche inasprito nelle successive disposizioni del DAP. Oggi se ne riparla a proposito di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto prima a Sassari, poi a Opera, al centro delle polemiche non soltanto per il dibattito sul 41 bis, ma anche per via del caso Donzelli, il deputato di Fratelli d'Italia, vicepresidente del COPASIR, che due giorni fa si è rivolto alla delegazione del PD, che ha visitato in carcere Cospito con la frase: la sinistra dica se sta con lo Stato o con il terrorismo e la mafia. E se il ministro della giustizia Nordi ha ribadito che lo Stato non intende rinunciare al 41 bis, e i parlamentari del PD ripetono di non averlo mai messo in discussione, alcuni esponenti democratici, dall'ex ministro della giustizia Orlando a Deborah Serracchiani, dicono di essere andati a visitare per ragioni d'umanità Cospito in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Ma in aula due giorni fa il tema dell'incompatibilità del 41 bis con i principi costituzionali non veniva sollevato dai democratici, ma dal presidente radicale di Più Europa, Riccardo Maggi. Dico subito che siamo tra coloro che ritengono urgente una discussione sull'incompatibilità del regime del 41 bis con i nostri principi costituzionali, e non perché oggi ci sia un caso Cospito, non per lassismo, non perché si debba aprire una trattativa con gli anarchici o con i mafiosi, ma per la nostra Costituzione. Queste le parole di Maggi. Turco ripercorre la storia dell'inflessibilità di una parte della sinistra nel voler mantenere il 41 bis. Un conto era il 92, ma nel 2002 non si era in situazione emergenziale, per non dire oggi. Eppure oggi ci sono circa 700 detenuti in 41 bis, tra cui anche persone in attesa del primo grado di giudizio, cioè ci sono delle persone in attesa, in carcerazione preventiva al 41 bis. È una mostruosità. A fine anni 90 a sinistra ci furono molti interventi a favore della stabilizzazione del 41 bis. Ricordo in particolare, sotto i governi Prodi e D'Alema, la posizione dell'allora sottosegretario alla giustizia Giuseppe Ayala e le proroghe firmate a occhi bendati. E ricordo anche Nichi Vendola, allora segretario di Rifondazione Comunista, spendersi a favore della stabilizzazione di una forma di detenzione pensata come emergenziale, in cui era proprio l'emergenza che giustificava la presenza di elementi di incostituzionalità. E quando Peppino Di Lello, già vice di Giovanni Falcone, mandò al quotidiano Liberazione nel 2002 un testo contro la stabilizzazione del 41 bis, se lo vide pubblicare, a mio avviso non proprio casualmente, il 15 agosto, giorno in cui era più facile passare inosservati. C'è anche un altro elemento su cui riflettere, dice Turco: c'è chi pensa che l'iniziativa di Cospito possa far saltare il 41 bis. Domandiamoci piuttosto se in questo quadro di polemiche il Parlamento, a cui la Corte Costituzionale nell'aprile del 2021 ha dato un anno di tempo per intervenire in materia di ergastolo ostativo, possa sul tema discutere serenamente. Detto questo, ricordo una visita al carcere di Sassari, quello dove era detenuto Cospito. Le celle per il 41 bis erano sotto il livello del mare, una situazione da deprivazione sensoriale. così il foglio, che poi in un altro breve articolo parla del partito della fermezza sul 41 bis. Varata nel 1986 da un politico di sinistra e garantista come Mario Cozzini, che dà il nome peraltro alla omonima riforma, la legge che intendeva essere migliorativa dell'ordinamento penitenziario, scrive ancora il foglio, conteneva anche la breve modifica bis all'articolo 41, che introduceva la facoltà di sospendere le normali regole di trattamento in casi di emergenza. Dopo le stragi del 92, il decreto Martelli-Scotti estese il 41 bis e nel 2002 diventò definitivo ed estese al terrorismo. Ma già in quegli anni le sempre rare voci garantiste criticavano la scelta. Le emergenze non erano più tali e la norma a rischio costituzionale. C'è stato però un partito della fermezza che ha impedito non solo di rimuovere il 41 bis, ma persino di aprire il dibattito. Per anni è bastata l'accusa "se sei contro sei amico dei mafiosi" per chiudere le bocche. Si iniziò con il processo a Corrado Carnevale, accusato di esasperata ricerca dell'errore, cioè della verifica dei fatti, e quindi amico dei mafiosi. Andreotti si difese dalle accuse di aver coltivato amichevoli relazioni con i boss, ricordando che le dure leggi antimafia erano del suo governo. Le stragi del 93 servivano per far pressione sul carcere duro. Non ottennero nulla, ma il farlocco processo sulla trattativa è stato imbastito sulla balla che ci fosse un complotto per togliere il 41 bis. Persino sulla cattura di Messina Denaro è stata adombrata una nuova trattativa. È sempre esistito un partito della fermezza, segnatamente il PDS dei Redi, che non ha mai voluto discutere della revisione del 41 bis, prono alle antimafie chiodate. Ancora oggi il PD non ha mai messo in discussione il 41 bis, ha detto la Serracchiani. Così ora la autogiustificazione che con cospito si tratti di questione umanitaria è tardiva e tartufesca. L'ex guardasigilli Orlando si ricordi di come fu umano con Provenzano. Anche a non calcare la mano sull'annotazione di Goffredo Buccini, che ieri ricordava come la sinistra abbia su cospito un atteggiamento che ricorda la famosa fotografia di famiglia, questo solo per, diciamo, cultori della materia, comunque era un album di famiglia, non era una fotografia. Bisogna dire che se oggi cospito è al 41 bis è anche colpa del partito della fermezza di sinistra, non solo ma sicuramente anche. Così il foglio. Passiamo all'edizione nazionale del Messaggero, che oggi, ma non solo oggi, è particolarmente allertata e allarmata per quanto riguarda i progetti di autonomia differenziata. A pagina 2 si ha l'autonomia, ma sulla riforma e battaglia in aula. Scusate, sofferto via libera in Consiglio dei Ministri, coro di no dalle opposizioni anche dai territori, a differenza di quello che abbiamo visto per esempio sul Corriere. Qui c'è solo l'intervento contro ed è ancora una volta quello di Michele Emiliano. Poi grande spazio, ancora di più rispetto a quello che per esempio gli dà il Manifesto, per il rapporto della Fondazione Gimbe sulla sanità. Sulla sanità, istanze eversive, scrive il Messaggero a pagina 3, pazienti attirati al nord. La salute resti fuori dall'autonomia, chiede la Fondazione. In 10 anni trasferiti 14 miliardi verso il settentrione e divari aumenteranno. Le regioni con servizi carenti avranno sempre meno risorse per colmare le distanze, la contrattazione integrativa regionale sarà una pietra tombale sui sindacati, insomma una bocciatura totale da parte del Messaggero. Poi abbiamo il 41 bis, su cui invece le posizioni sono molto più sfumate a favore diciamo del governo. C'è un'intervista al ex direttore dell'Ufficio Centrale dei Detenuti e Trattamento, Dipartimento Amministrazione del Penitenziario, nonché consigliere uscente del CSM, nonché attuale procuratore aggiunto di Catania, sembrano titoli nobiliari, Sebastiano Ardita, che dice: è pericoloso cedere sul carcere duro, bisogna stare attenti a non stabilire un precedente, insomma, contrario. E poi anche qui abbiamo le varie ormai le dichiarazioni di Donzelli, che sono diventate di dominio pubblico, e quindi tutti parlano di questo meeting Cosa Nostra, mafia, anarchici, in quella del penitenziario di Bancali, nella prigione di Sassari. Fu cospito a indirizzare i politici dai boss mafiosi. Vabbè. E lasciamo veramente perdere. C'è però un'intervista interessante a Giovan Battista Fazzolari, che molti diranno chi è. Giovan Battista Fazzolari è il consigliori di Giorgia Meloni, personaggio che ha, diciamo, grande influenza, lei ne ha grandissima stima, e che parla poco, organizza molto. Negli ultimi giorni è diciamo particolarmente sugli scudi, perché sarebbe lui il regista dell'occupazione militare di tutti i posti di potere dell'alta burocrazia da parte di fedeli e fedelissimi della Meloni, a scapito di alti burocrati che diciamo con una formazione più tecnica, che però sono quelli di solito che mandano avanti lo Stato e senza i quali si va un po' a scatafascio. E oggi parla Fazzolari, che rilascia rare interviste e traccia un po' la linea. Si lamenta che i democratici, che il PD non abbia condannato abbastanza le minacce nei confronti della Meloni e del governo. Poi abbiamo divertentissima questa cosa, che lui cita le ricostruzioni del fatto per attaccare i deputati che vanno a trovare, vanno a visitare i detenuti nelle carceri. La visita in carcere a Cospita e boss mafiosi da parte di alcuni esponenti PD, punto interrogativo. In sé non è un errore che i deputati vadano a trovare dei detenuti in carcere, anche perché ci sono andati anche i suoi compagni di partito, sempre di solito dietro a personaggi diciamo implicati nel terrorismo neofascista, ma ognuno, diciamo, visita chi vuole, e ci mancherebbe, anzi. Ma qui, almeno a leggere le ricostruzioni del fatto, emergono contorni inquietanti. I deputati PD hanno incontrato dei boss mafiosi su indicazione di Cospito. Quindi, sulla ricostruzione del fatto, che arriva dalle dichiarazioni di Donzelli, che si legge a buffo i documenti segreti del GOM a casa del suo coinquilino, abbiamo saputo che Cospito indica a il goda del PD che viene a trovarlo quali boss mafiosi incontrare, e quelli giustamente ci vanno perché prendono ordini da Cospito e non sanno niente di quello che succede, non hanno idea di chi sia Cospito, non hanno idea di chi siano i boss in carcere. Così, diciamo, Alice nel Paese delle Meraviglie, che incontra Cospito e dice: oh, ma come va? Tutto bene, però dai, senti quelli che sono amici miei, e loro ci vanno. Non era certo una visita come quelle che fanno i radicali, che vanno a trovare qualsiasi tipo di detenuto. Quando invece si sceglie da chi andare, si rischia di dare un altro messaggio di vicinanza, che invece adesso abbiamo scoperto che i radicali scelgono, c'è tipo la lotteria del radicale, c'è Maggi la mattina del 1 gennaio, inserisce non so quanti decine di migliaia sono i nomi dei detenuti oggi in Italia, fanno una pesca, estraggono a caso 10 persone che i radicali vanno a trovare. Vabbè, tutto così l'articolo, diciamo, ci sarebbe tutta così l'intervista, ci si aspetterebbe molto di molto, ma di molto meglio dall'eminenza grigia dietro il governo. Qui, insomma, siamo proprio alla destruccia da quattro soldi di Teddy Buontempo, ecco. Non molto di più. Poi, vabbè, proviamo a vedere che cos'altro ci offre il Messaggero. vabbè, c'è grande spazio ovviamente per la cronaca da Latri, con ormai insomma sembra essere appurato che il ragazzo ucciso sia stato o vittima di uno scambio di persone o più probabilmente uno che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, e mi pare che possa bastare per quanto riguarda le cronache nazionali. Allora, a questo punto, in addirittura d'arrivo, le cronache romane, partiamo proprio con la cronaca romana del Messaggero, che apre con un grande classico, ovvero sia le buche, ma stavolta specificando le buche all'infernetto. Poi l'amministrazione capitolina con la multiservizi che passa ad Ama, una svolta per 4.000 dipendenti. L'assemblea capitolina approva la delibera per l'acquisizione da parte della municipalizzata, quindi le infrastrutture con la fermata della metro C del Colosseo, che sarà pronta entro l'anno santo, quindi fra 2 anni, sopralluogo di Gualtieri e Salvini ai cantieri a Porta Metronia, la stazione museo con i reperti recuperati durante gli scavi. Quindi l'alta tensione su sanità e autonomia, soprattutto per quanto riguarda le prossime elezioni regionali, e il piano della prefettura per accelerare sugli sgomberi. Vertice a Palazzo Valentini, qui siamo a pagina 41, vertice a Palazzo Valentini con Piantedosi, stabilite le priorità per liberare gli edifici. Si parte da via Calpurnio, Bibulo e viale del Policlinico al via L'Analisi per il reperimento di alloggi alternativi da destinare a chi ne avrà diritto. Mi pare che ci sia tutto. C'è ancora la cronaca nera, perché a Ostia c'è stato un omicidio nella serata di ieri, se ne parla a pagina 45, ucciso sul portone di casa con 5 colpi di pistola alla testa, un giro d'affari legato allo spaccio dietro l'esecuzione nella notte di un 48enne, scrive il Messaggero. Repubblica, cronaca di Roma, che si apre con la Casa d'Oro di Rocca grazie all'aiutino del legale di Croce Rossa. L'avvocato Scacchi, anche lui acquirente di un appartamento a costo agevolato, scrisse le regole per le alienazioni del Empaia, ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura. Grandissimi classici, niente di illegale, per carità, però lo schifo. Poi abbiamo l'allarme per i cantieri del Giubileo, 19 cantieri sono già in ritardo, la riqualificazione di Piazza dei 500, il centro per disabili, il parcheggio di Piazza Risorgimento, fra gli interventi che procedono a rilento. Quindi a Torbella Monaca, in largo Mengaroni, la nuova piazza di Torbella Monaca, con grazie allo sponsor di Bulgari, la tecnologia della Sapienza, e poi mi pare anche basta per quanto riguarda la Repubblica. Infine la cronaca romana del Corriere della Sera, che si apre con il nuovo stadio della Roma, cui si oppongono alcuni comitati di di residenti, ma che ha già ottenuto l'ok della conferenza dei servizi, mentre dall'altra parte il presidente della Lazio Lotito, che sembra non essere intenzionato all'ipotesi di ristrutturazione dello stadio Flaminio. Quindi vabbè, un po' di cronaca e basta, mi pare, non c'è molto altro, molto sport oggi per la cronaca romana del Corriere della Sera, quindi ci possiamo direi fermare qui e chiudere la nostra rassegna stampa mattutina quando mancano 5 minuti alle ore 10. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento domani mattina alle ore 9. Brevissimo intermezzo musicale, poi andiamo a vedere di che cosa ci occupiamo nel corso della mattinata.